Buonasera. Allora, intanto complimenti che siete venuti con questo freddo, Insomma, uno fa poco, no? È vero che siete affezionati alla vostra vicenda di vita, alla vostra cammino spirituale, però nonostante questo vi faccio complimenti, perché non è da tutto. Insomma, qui non è piacere, Non ho trovato sto cuscino, perché dicevo questo. Allora, io mi chiamo Pierluigi, per chi non mi conosce, e sono l'addetto ai primi corsi, il collaboratore di Pierluigi per quanto riguarda questa esperienza di primi corsi. L'ho finita una mezz'oretta fa, tanto penso. Allora, noi vi proponiamo, come voi sapete, tutte le domeniche, ora poi che la stagione sarà migliore, quindi sarà proprio tutte le domeniche, in inverno un po' smettiamo, molto più freddo. Vi proponiamo un momento di riflessione, tanto più ora che ci avviciniamo alla Pasqua, siamo tutti, come si dice, abbiamo a cuore l'idea di prepararci a questo avvenimento, di viverlo, forse di capirlo anche un po' di più, di farlo diventare un po' il pane di tutti i giorni, perché nel messaggio della Pasqua c'è proprio l'itinerario del nostro cammino, della nostra voglia di star bene, della nostra voglia di risorgere, di ricostruire. Il tema che oggi vi propongo è un tema molto bello, vi devo dire che mi è stato assegnato d'ufficio, quindi non l'ho scelto, avevo quasi la tentazione di non farlo, no, però poi ho visto che era bello. Ed è seminare e mietere. È una dinamica molto particolare di cui vorrei parlarvi un po'. Dopo magari se c'è tempo e avete voglia vi lascio la parola, o se intervenite anche voi, se avete domande, se c'è qualcosa che vi interessa. La dinamica è importante perché è una dinamica che usiamo spesso. Chi di noi ha voglia di vivere in maniera intensa, vera, quindi si pone degli obiettivi, ha poi la propria famiglia, il proprio ufficio, l'ambiente dove vive e vuole costruire, lasciare una traccia del suo passaggio su questa terra e deve imparare a seminare. Ora, a seminare e anche a saper raccontare. Ora io oggi più che stare a farvi un discorso spirituale, filosofico sull'importanza del seminare e raccogliere, vorrei un po' seguire un po' il mio stile, che è quello di parlare del come si fa, perché si può seminare bene, ma seminare anche male, e quindi non portare frutto. Quindi vorrei, almeno ci provo, tentare di essere un pochino concreto, poche cose ma almeno concrete. Perché il seminare non è un problema. Partiamo da lì. Alle fasi sono tre, per cui nel titolo ce ne sono solo. Seminare e raccogliere, però voi ben capite che nel mezzo tra il seminare e raccogliere c'è la fase più importante e più difficile, che è quella dell'attesa, è dell'attesa del raccolto. Beh, questa cosa ce l'hanno insegnato i nostri ragazzi, i nostri contadini, che forse la fase più difficile è proprio data da quei mesi dove non vedi niente e devi aver fiducia che qualcosa arriva. Quindi le fasi di cui vorrei parlare sono che seminare, perdere e raccogliere, che è quella più facile, l'ultima, dove ci si impugna e ce la facciamo meglio. Beh, l'arte del seminare è un'arte importante, non facilissima, non automatica, perché noi si può seminare anche, come dicevano, seminare vento e poi raccogliere tempesta. Non è vero che qualunque cosa si fa si semina, a volte non ci riusciamo, però è un gesto molto bello, intenso. Io ricordo di notte, il nonno era all'agricoltore, con questo gesto prima di tutto di arare il campo, quindi di creare questi solchi, questa condizione perché qualcosa accada, perché il seme non rimanga fuori dalla terra. E poi questo gesto così molto poetico, molto ampio, di buttare così un po' avanti, sembra all'epoca. Boh, si butta così, no? Qualche volta mi ha fatto anche provare. Butta. Ora, voglio dire, di per sé è un gesto per il compiuto. Cosa vi voglio dire? Che ogni volta che tu parti per fare qualcosa, devi sapere che la partenza non è mai un gesto compiuto, totale, che risolve tutto. Noi a volte siamo un po' così, si parte per fare un'impresa, un progetto, hai da parlare al tuo figliolo, hai di sistemare un problema al lavoro o in casa. ci vuole aver chiaro tutto. No, non si può fare così, perché la semina è un gesto molto semplice, molto piccolo, parziale. Mi viene in mente una bella frase: tra dire e fare non c'è di mezzo il mare, ma c'è di mezzo il cominciare. Il gesto del seminario è un cominciare, è un buttare là qualcosa di stinto, qualcosa che è imparato da altri, ma deve essere questo l'atteggiamento. Se hai un problemone da risolvere, non aspettare tutte le idee chiare, parti da una parte, fatti dalla parte, diceva la mia nonna, comincia a fare qualcosa. Quello che fai oggi non risolverà, ma inizia, comincia qualcosa, perché se tu hai in mente un progetto e non cominci, rimarrà una buona intenzione nel cassetto. Purtroppo ognuno di noi ha quel cassetto strabordo di roba che manco cominciato, l'hai detta, magari ti sei appagato perché quell'idea ti piaceva e l'hai lasciata lì. E invece no, il seminatore la mattina piglia parte, comincia, può essere una parola, può essere un gesto, non ti preoccupare se quello che stai facendo oggi non sarà capito o non porterà frutto immediatamente, perché non deve portare frutto immediatamente, devi avere solo l'atteggiamento del cominciare. A questo punto però vi devo dire un'altra cosa. Noi, ognuno di noi ha una propria energia che è data dal suo carattere, che è data dalla sua storia, è un'energia molto fisica che viene dal nostro sistema nervoso, ma tanto viene proprio dal nostro sistema emozionale, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, i nostri valori, creano quella specie di aura che tira intorno e che è diversa dall'energia degli altri. È la nostra energia, ognuno di noi lascia il segno proprio nel momento in cui si alza la mattina e esprime questa energia. Ora guardate qui, bisogna fare molta attenzione, perché ci sono due modi per vivere male e sprecare la nostra energia, e ce n'è uno invece che la fa funzionare. Partiamo da quello che non funziona. Noi a volte non utilizziamo le nostre energie nel momento in cui le lasciamo chiuse, le lasciamo dentro. Ogni volta che tu dici un bel disegno, una bella cosa, ci vorrei provare, ci pensi, è come se tu tenessi compressa una cosa, ci mettessi un tappo. E c'è una regola, che è una regola anche biologica, fisica, che dice che funziona nella tua vita solo quello che tiri fuori, solo quello che metti in circolo. Voi sapete che ognuno di noi ha le sue attitudini e ha cose che non gli riescono. Ma sapete perché non ci riescono delle cose? Perché non le abbiamo mai fatte. Una volta andata al pittore, mio amico, mentre disegnava, gli disse: Madonna, come sei bravo, a me non mi riesce, sono negato. E lui mi disse: non esiste la persona negata nel disegno, sei negato perché non hai mai sviluppato questa cosa. Allora, la nostra vita, la nostra risorsa è come un muscolo: se lo utilizzi, lo esprimi, ci provi e cominci, ti può funzionare. Allora dici: ah, io sono una persona fatta così, questo è il mio carattere. Ma in realtà l'illusione, guardate, il tuo carattere è la somma delle cose che decidi di rischiare, di mettere giù. Tutto il resto invece non funziona, tutto il resto rimane nel cassetto. I nostri talenti sono quelli che noi riusciamo a utilizzare, a far uscire dalle nostre mani. Vi ricordate quando parlavamo dei talenti? Molto bello, no? Una 25, l'hai utilizzato, sono diventati 10. L'altro arriva a 2, lei utilizzare il 24, poi arriva l'ultimo ce n'hanno solo, non perché il padrone era un po' avaro con lui, ce n'aveva uno solo perché credeva che avevano solo, perché forse nella sua vita l'aveva utilizzato solo quello, tant'è vero che si scoraggia dal punto che non usa più nemmeno quello, lo mette sotto la sabbia e dice: beh, qualche santo provvederà il giorno del rendimento dei conti, porterò al mio padrone questo talento. No, ora sto andando veloce per ricordarvi una parabola. E lui dice, tesoro, sotto la sabbia non cresce niente. Ci sono delle cose che noi nella vita, nell'esperienza, nel passare degli anni, le abbiamo perse. La nostra mente ogni anno perde un anno dei nostri studi. Io ho fatto 12 anni di studio, bene, ogni anno ne perdi uno. Non ti ricordi un pezzo, perché? Perché vive in te solo quello che utilizzi, che metti in gioco. Al contrario, tutto quello che tieni dentro, per paura di rischiare, per paura di buttare là, per non fare brutta figura, ti muore, non lo possiedi. E non ti dica, sì, no, io sono una persona così. Non lo sei, è affatto. Di buona intenzione, diceva la tua nonna, è la staccata, la via che porta all'inferno. Cioè la via che porta alla perdita, alla solitudine, al non funzionamento. Allora vi dicevo, noi sprechiamo la nostra energia quando ne facciamo la buona intenzione, ma c'è un altro sistema per usarla male, per non farla funzionare, è quando la dirigiamo contro. Voi immaginate, il nostro mondo emotivo. Il nostro mondo emotivo è bellissimo, siamo fatti di rabbia, siamo fatti di paura, siamo fatti di tristezza, ma anche di gioia, di entusiasmo, di passione. Ebbene, se te questa roba la usi per andare contro gli altri, tu non sei niente, anzi, fai del male. La rabbia è una cosa importante, perché ognuno di noi ce l'ha un pezzettino dentro di roba che non gli funziona, per far rabbia, con cui dentro la quale ti scappa il rifiuto. Ne hai diritto. Però guardate, se noi ne facciamo l'uso di gettarla contro, quella rabbia diventa aggressione, diventa violenza, diventa rancore, diventa distanza, diventa a volte proprio lascio nello stomaco, poi diventa, come si chiama, urcera, tutte le nostre bolle, tutti i nostri malanni. Perché? Perché se io vado a mio fratello e gli scarico addosso questa energia, che di per sé sarebbe anche positiva, importante, mi hai diritto, ti farei il male quando quella rabbia diventa aggressiva, quando la gente è avversa agli altri. Ma c'è anche una funzione emotiva molto bella, molto importante, che è quella data dalla nostra tristezza. Se quell'energia lì la usi addosso agli altri, fai casino, stai malissimo. Perché? In che senso? In che caso? Quando ci mangiamo addosso, quando si diventa lamentosi, quando si diventa pettegoli, quando si diventa persone che passano un tempo di male di quello di bravo, si diventa proprio persone, come si dice, che si strascicano tra una sofferenza e l'altra. Tu hai vinto la tua sofferenza, è un'energia pulita, un'energia che a volte fa diventare un saggio, fa diventare responsabile, fa diventare anche più profondi, anche più giovani. Ma se la giochi per fare la vittima, per creare verso gli altri peggiori, così un misero, così oppure si sentono in colpa, cioè la utilizzi per andare contro, quella sempre non funziona, non lascia traccia, porterà dei frutti malefici. E a volte si stanno in casa, si stanno in ufficio, parlarsi male addosso, con piangersi e farsi male. E avete capito ciò? Tutto quello che buttiamo contro per danneggiare, per rubare l'energia agli altri, per creare i nostri giochi per poter avere un po' di potere di controllo sugli altri, è una semina sbagliata. La nostra energia funziona solo quando la utilizziamo per. Eh sì, è come fa il contadino, non è che la schiaffa male, non è che fa qualcosa per danneggiare, fa qualcosa per amore della terra, per amore dei suoi figli che non ce l'hanno più pane, per amore di quella pianta che crescerà. È un gesto che fai per costruire qualcosa. E ritorniamo sui nostri passi. La rabbia, e tu la progetti. Ma se io vengo da te e sono arrabbiato e vengo perché voglio costruire, voglio chiarire, voglio ritrovarti, capite? È un'energia che uso per e non contro. Fa la differenza. io vengo da te a sfogarmi, piango, perché ho bisogno di stare meglio, ho bisogno che tu mi copri, ho bisogno che tu capisca dove sto sbagliando. Ma questo argomento è importante, io non so come mi sta arrivando, però io credo che sia decisivo nella vita l'utilizzo delle nostre risorse, appunto quello che è chiamato la nostra energia, perché ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ognuno ha questo potere di lasciare traccia, cambiare, toccare, modificare, colorare, far crescere. Pensate che meraviglia che l'essere umano fa crescere, guarisce, ci guardiamo vicenda, ci soccorriamo, ci costruiamo. Però bisogna imparare a canalarla bene. E di dove lo argomento? L'energia è pulita, è una semina buona quando è utilizzata bene. Io posso essere arrabbiato e venire da te per chiarire, è diverso. Posso essere indignato e andare al mio capo ufficio per risolvere un problema, non per umiliarlo o per rilanciare la ditta, per criticare. Posso venire a piangere da te perché ho bisogno di compito, ho bisogno di qualcosa, e non per farti sentire in colpa perché io sto male. E cambia ciò. Quindi la semina, il seminare, è un oggetto che funziona, scusate, un gesto che funziona nel momento che c'è la consapevolezza di come utilizzi quel seme, di qual è la tua intenzione, di dove vuoi arrivare e di come ci arrivi. Poi c'è un altro aspetto, sempre che fa parte di questo discorso della semina. Ce l'ha suggerito, ce lo suggerisce un brano del Vangelo, dove Gesù dice una parabola e racconta del seminatore. Il seminatore, non so se lo ricordate, segna nella roccia, questa roba funziona, segna nella terra dura, e il segno entra e se lo mangiano gli uccelli, segna nella terra buona e qualcosa da buttare insieme, segna nella terra molto buona, molto aperta, molto concimata, molto mangiata, e porta tanto, tanto frutto. Pensate che miracolo. Però dice Gesù, dipende dal terreno. Ora la parabola ci chiede a noi di diventare terreni aperti, disponibili. Però io oggi invece ve la leggo l'altro verso. State attenti quando seminate qualcosa, prima di aver creato, prima create la condizione giusta. Perché se quello che fate, che può essere la cosa più bella del mondo, ma la tirate avanti in un terreno sassoso, ragazzi, non andate lontano, non arriva niente. Prima devi creare le condizioni. Il contadino che cosa fa per creare le condizioni? Sceglie il terreno adatto, ma anche questo lo cura. Lo ara, lo matto, lo concilia. Cosa voglio dire? A volte, faccio qualche esempio. Noi genitori siamo i nostri figlioli, gli si dice delle cose. E questi mi ascoltano, non ci ascoltano. Il mio figlio è così, non mi ascolta mai, no, ma non l'aspetta. Ma prima di dirgli quella cosa, sei stato attento alla condizione. Dovete farlo sempre questo, eh? Voi potete sapere la cosa più bella di importanza da dire a qualcun altro, non attenchisci, ma non perché lui è un testone. Lui si fa presto a dire, cioè, io oggi non ascolto mai, no, momento, ma ti adoro, ma come glielo dici? Ma prima di iniziare il discorso, sei stato attento alle condizioni. Allora, vi voglio dire, se tu vai da un figlio, ora io ci ritorno a questi argomenti perché sono il mio pane, quelle cose che, insomma, è l'aspetto che mi piace. Se tu vai dal tuo figlio, dalla tua moglie, e la aggredisci, e la umili, o gli fai le solite brontolate, gli fai la lista delle cose che non vanno, gli fai tutti i vecchi senza di colpa, ma come pretendi che lui lo ascolti? Non passa niente. Non è lui che è terreno sassoso, sei te che sei partito male. Create circolate i momenti in cui sentite che state seminando qualcosa. Qualche volta basta una battuta, qualche volta può bastare dichiarare ci tengo a te, ti voglio bene, qualche volta, ragazzi, guardate in faccia la vostra gente. Se volete sapere cosa dovete fare, guardatevi in faccia, perché magari lui è tirato, è nervoso, e prima di sentire una cosa che c'è da dirgli, rassicuralo. Digli qualcosa che gli allenta la tensione. Fate seminatori, vuol dire prima di partire con la cosa decisiva,
stata
lì. A chi sta? Come sta in questa vita? Capite? A volte nel lavoro ci sono altri muri della gente che non lo voleva. A volte il mio figliolo scappa, anche dalla sua mamma, ma anche da me. Però guardate, è proprio lo stile di quei tre minuti. Quando fate una cosa importante, i primi tre minuti sono vicini, creano la condizione. Allora, non preparatevi il discorso. Se c'è da sciogliere un nodo, qualcosa che non va, un problema, una persona che ti sta a cuore, e visto come si fa noi, ci penso una sera prima, la vado a dire a questo, questo e questo, non lo fate, non lo fate. Perché se vai lì con un discorso preparato, sarai più attento a ricordarti il discorso che avevi preparato e non alla persona che sta davanti. Ma io la persona che sta davanti la conosco, quindi dice, verità, no, ma cosa conosci? Intanto ognuno di noi cambia. Di settimana in settimana, il miracolo della vita umana è che non ci modifichiamo, ci ampliamo, ci raddrizziamo, insomma modifichiamo noi stessi. L'altro è un mistero, non puoi sapere, ma non puoi sapere come stai quel giorno lì, quell'ora lì, quel minuto lì che tu piombi nella sua camera e c'è da dirti qualcosa. Alla fine di discorsi preparati, guardalo in faccia, il segnatore guarda la persona con cui parla, l'annusa. Ascolta il padre, la condizione e cerca di fare la cosa che serve di giusto. Vi verrà, ci viene. Qualche volta non ci viene perché siamo attenti ad altro. Create le condizioni, sappiate che ognuno di noi è disponibile a prendere la sede, no? Gli esseri umani amano scambiarsi le cose. Non è vero che siamo delle isole che si sta bene da soli. La vostra presenza qua lo testimonia, ognuno di noi va a prendere, ha bisogno, assume. Dai importanza a quello che puoi fare per gli altri, la voglia che c'hai di darti delle cose. Il segreto è quello che è la consapevolezza che può lasciare una traccia in questo mondo. Quanto è brutta la cosa contraria, l'idea di non essere utili, di camminare. Come un camminare sulla neve senza lasciare impronte, pensate che non conosci. Ma questo non dipende dagli altri, dipende da quanto ci tieni a te, da quanto ci credi, da quanto stili quello che fai. Ognuno di noi inavvertitamente cambia l'assetto di questo pianeta, porta avanti o porta indietro la propria creazione, può modificare anche le situazioni. A volte ho visto gente con molta semplicità sciogliere dei nodi degli altri, togliere l'angoscia. A volte ho visto della gente abbracciare un altro e cavargli la paura, cambiare lo stato d'animo, creare dei miracoli. Ma i miracoli si fanno partendo a far bene la sedia. Se sbagliate una parte lì, non succede. Abbiamo visto la prima fase, la sedia. Vediamo la seconda. La seconda è la più difficile e lo sappiamo bene. Perché? Perché guarda, sei andato a parlare insieme, hai parlato con tuo figliolo, hai fatto un intervento, hai posto, che c'è? Ti accorgi che non succede niente, non succede niente, e più delle volte così, ma quando mai? Ma sì, qualche volta è vita, è talmente rara questa cosa, che il giorno dopo parli di tutti, è rara, perché la vita cresce, non la impone. E la regola della vita che cresce è la regola che il seme vuole, il suo tempo. Il suo tempo. Ora questa roba la sappiamo, non insisto, perché la sappiamo. Però quando siamo buoni, a volte forzandola il giorno dopo si va a richiedere il risultato. Era buffo, ma ancora non lo diceva, mi faceva vedere che seminavo le piantine, poi dicevo, mi raccomando, quando hai seminato il seme, l'hai messo lì, non è che si va a scopogliare col dito per vedere cosa succede, perché si danneggia, perché gli si fa male. Bisogna avere fiducia e avere pazienza. Sono due dati importanti. Ma noi nella realtà lo facciamo invece con quel ditino se va a scopogliare. Lo facciamo perché secondo te che il giorno dopo tutto cambiasse, che il figliolo avesse capito, che le cose all'ufficio fossero interposte, invece no, bisognerà che tu ritorni, bisognerà che tu faccia altre cose, bisognerà che tu annaffi, bisognerà che tu dia il tempo e tu abbia tanta pazienza. Ma la cosa che in questa parte dell'attesa secondo me fa di male è il fatto che ci sono dei momenti, funziona sempre così, sempre, insomma, sempre. Quando ci accingiamo a fare qualcosa di importante, c'è la fase della sera che ci mette adrenalina, entusiasmo, comunque sia, senti di fare qualcosa, senti che hai posto dei gesti. Il momento dell'adrenalina, della soddisfazione, poi si sussegue a quel momento, si sussegue il momento della stasi, tutto tace, tutto silenzio. Poi il più delle volte invece c'è il momento della crisi. È il momento della crisi, una parola sale e sale, poi si rallenta, qualche volta i nostri disegni ci avete fatto caso. In un giorno si rompe la cosa, in un giorno perdi due soldi, in un giorno ti arriva con la telefonata e ti dice che tutta la vita, in un altro giorno senti non controllo di me. Per essere dentro il paragone, quanto Adinanda diceva, arriva Adinanda, che ti rovina tutto. Ora noi bisogna farci un paragone con questi momenti lì, perché sono, arrivano. Io non ho capito perché il padre Zerba ha creato una dinamica così, e qualche volta mi ci ha trovato e dico, ma dico mio tesoro, perché? Poi tutta sta roba costruita, in una settimana mi sei tutta rotta, ma tutto mi è accaduto. Mi è accaduto tante volte e ci sono stato male. Mi è accaduto anche di recente e non capisci perché. Ora c'è stata una persona che mi ha sempre fatto da maestro e ci sono andato a parlarci, sono andato a sfogarmi un po' di questa cosa e mi ha detto, guarda, il momento della grandinata in cui tutto ti si rovina è un momento che Dio te lo manda per metterti alla prova. Ho detto, vale, no. Ma allora guarda, non è tanto, se la vedi così è ragionamento di
no, aspetta Marco, ti do di
no, guardavo fuori.
Allora, il momento della prova non è tanto perché Dio vuole le sue soddisfazioni e vuole esagerare le tue intenzioni, è il momento dove le tue motivazioni si verificano, cioè diventano vere. Verificare vuol dire rendere vere. Le tue motivazioni che all'inizio possono essere un entusiasmo, lo fanno tutti, mi sento un po' il colpo verso quel ragazzo, mi figlioli, lo faccio. A volte le motivazioni di partenza sono sostenute, corroborate, arricchite dall'entusiasmo del momento. Ma quando arriva il crollo, invece, devi fare i conti con la realtà. E se la tua motivazione non c'è, devi venire fuori, guardi, cominci. Io penso per esempio all'ultima mia storia, no? Ho iniziato per entusiasmo, per amicizia, una cooperativa con ragazzi della comunità e forse la motivazione ce n'era un po' di prima. Qualche volta qualcuno mi ha chiesto, ma che lo fai a fare? Ma non lo so, forse è il gioco, forse mi va di fare. Qualche mese fa ho andato tutto, sono falliti, sono stato malissimo. I ragazzi se ne vanno, qualcuno se ne vuole andare ma non c'è lavoro, se ne vuole fare. E tu ti chiedi, ma perché? Ma perché lo fai questa? E lì i casi sono due: o non ti interessava, la motivazione non c'era, e allora tu ti baracchi per attivi e chiudi tutto e te ne vai. Oppure sei costretto a dirti perché Camillo era importante che fosse lì, perché la Benedetta, perché ci volevo Roberto, perché ci volevo Dani, perché volevo loro. Questo periodo di giramento di scatole infinito, avete sentito tutto quel verbo che c'è di passare? È io che stavo malissimo. È un momento dove si soffre, dove insomma non ti torna più niente, però se ci sai stare in quel momento t'accade che l'aspetto, la motivazione che hai diventa più profonda, perché sei costretto a ridire, sei costretto a rifarci conto, sei costretto, se non altro, o a buttarla via o a sceglierla come parte di te. Stare in quei momenti è complicato, perché si fa presto a dire è giusto, va lì, i ragazzi vanno via, e a pigliare quella bandiera dove noi teniamo il nostro diritto di essere tristi, arrabbiati e vivere col muso lungo e invecchiare di giorno in giorno in maniera velocissima. E poi ti dici, perché no? Posso andare anche guardare avanti? Perché questa prova forse mi ci voleva. Questa prova forse mi ci voleva. Ora si dice con questa serenità quando ne esci, quando sei già un pezzo avanti. Invece dovresti imparare a dire questa prova forse mi ci vuole e voglio essere felice comunque anche quando ti trovi nel mezzo di questa prova. C'è una frase di Romena, quella che Gigi ci ha spappardellato in tutte le salse, in tutti i giornalini, in tutti i quadretti, è la frase del Gigi, è di Michael Ende, no, di Don Luigi Verdi, perché si vede che se l'è presa, è quella: per essere felice devo scendere da me dentro. Ma se voglio uscire dal labirinto devi essere felice. Vuol dire che lo stato d'animo deve entrare prima del risultato. Devi goderti il risultato quando non ce l'hai. Devi ripulire i tuoi canali e devi essere con la mente, con la fantasia se vuoi, ma con il tuo cuore già fuori dai problemi quando ancora ci sei dentro, se no non riesci. E penso che questa sia una dinamica bellissima. È come quando un contadino guarda un campo che ancora non ha sfruttato manco la fogliolina, ma se lo immagina già cresciuto, se lo immagina, lo sa che ancora non è cresciuto, ma lo sogna, lo assapora prima. Ma quanto è bella questa saggezza, i nostri vecchi, quando il nonno mi diceva a giugno qui ci sarà il grano. Non c'era, ma già lo vedevo. E quindi gli esseri umani devono imparare a stare dentro un momento di vuoto, di crisi, di crollo, di grandine, pensando come il frutto verrà. È un gesto di fiducia. La fede non è un'opzione, ma anche se non avete il fede positiva, la fede negativa, se su quel campo non ci vedete il grano, ci vedrete l'asfalto, è un parcheggio. Che è una cosa bella, perché bella i parcheggi, ma non sul campo del nonno. Sì, si può cimentificare un po', trasformare tutto. Guardate, la fiducia è un gesto profetico, è un guardare avanti quando tutto va bene. La fiducia è proiettare le cose che non ci sono, è proiettarle un attimo prima, un giorno prima, magari qualche volta, anche un mese prima, anche tanto tempo prima. Lì di ciò chi sei, ma a volte ne pensiamo che io posso avere, non la vedo, no, tu ce l'hai sempre. Se guardi una tavola, a volte tu ci vedi qualcosa. Se guardi un campo di terra, tu già prevedi che cosa ci sarà. Ogni essere umano è capace di ascoltare. Solo che lo può fare in termini positivi e negativi, non si può fare così o sì o no. Ecco, il tempo dell'attesa è un tempo che la tua fede è stata, la tua capacità di salutare, di crederci, di sperare, di vedere il futuro, di vedere l'anticipo. E credo che ognuno di noi debba pensare in questa cosa. In che modo? Avendo cura di sé, il tempo che passa dalla semina al raccolto. Devi concentrarti su di te. Se oggi mi venisse un imprenditore che mi dice la mia azienda sta fallendo, non ti dico di andare a fare un corso di organizzazione aziendale, gli dico vai a fare gli esercizi spirituali, poi vai a riposare, vai al corso di Romena. Vai a fare qualcosa che rimetti a fuoco la tua vicinanza, il tuo credo, il tuo starci, dici vabbè, questo non cambia niente, ma cambia tutto. tuo, perché se tu ti ripresenti in azienda, che fratelli e dici ci credo ancora, voglio farlo, mi metto a posto con te perché ti sei messo a posto, ce la fai, ma non c'è niente, era tutto lui. E che vuol dire? A me mi viene in mente, a questo punto mi vengono in mente dei personaggi, mi viene in mente sempre, questo personaggio l'ho nel cuore, mi è sempre piaciuto tantissimo, Cristoforo Colombo. La grandezza di Cristoforo Colombo non è stata il giorno in cui è partito da Paris, da questo, insomma, sono le mie citazioni, non vi dovete finire. Ha inventato le tre caravelle, le riempite di uomini, non è stato quello, perché lì c'era l'entusiasmo della sede, della partenza, lo capace anche io a fare questo. Ma è stato quanto in mezzo al Atlantico i 300 uomini gli si sono rivoltati, gli ha detto a Cristoforo, noi si torna a casa, tacere, non c'è, poi la sei inventata te. E lui ha detto, amici, da due tre giorni di tempo. Se fate tre giorni non si vede niente, si gira. Ma se ho ragione io, se va avanti, ora io ho pensato che quei tre giorni Cristoforo Colombo non ha fatto altro che andare avanti. Ma come sta un uomo che ha una ciurma di 300 cristiani che dicono si torna a casa? Ma come sta questa persona? Io credo che sia stato male, che abbia avuto una paura boia. Però c'è rimasto, però è rimasto lì, perché insieme alla paura c'è la sua coraggio. Come è vero, 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 insieme al coraggio c'è anche la sua paura, la sua domarella. È questo che lo rende grande. L'America, se guardate verso l'orizzonte, non c'era. No, no, amici, l'America c'era, perché lui se l'era immaginato. Ora, faccia l'America, è andato a guardare, No, la sua grandezza stava in questo fatto, in quei tre giorni di paura dove ha continuato a credere in se stesso. E dove ha detto, per me c'è, e quindi c'è. E aveva ragione in come. Ora io, questo non è il cuore, io se lo incontrassi ti direi, ti vorrei abbracciare forte per quei tre giorni, ma per la sua qualità non mi interessa. Sono tutti capaci, a partire dalla Paros e a approdare a San Salvador. Siamo tutti capaci, ma in quei tre giorni lì no. Io in quei tre giorni lì sapete che volte sono scappato. Ma per la tristezza forse anche te, quei tre giorni lì sono tosti. Ora invece racconto un'altra storia di Edison. Edison è stato un tipo, perché c'è una parte che secondo me è stata bellina. Allora, Edison, non so se lo ricordate, era un inventore, uno scopritore, un tipo geniale, c'è in casa da tutto questo laboratorio, inventava la sua moglie Marina, un governatore che andava mai, era proprio un inventore entusiasta. Lui aveva intuito l'idea della lampadina. Ragazzi, sta storia della lampadina, grandiosa, ci ha cambiato la vita. Ci ha cambiato la vita tutti, perché prima tutti si eliminavano con quelle torce che puzzavano, no? Sai, le metti qui, beh, tutti, non ti piazza a casa, che comodino. Allora, insomma, la vita era vissuta con questa precarietà di qualcosa che dava la luce, ma ti dava fastidio, comunque pesante, comunque ruzzolente. Ragazzi, eravamo partiti da una cosa meravigliosa, il motore dava la luce. Ora lui pensa che in questa ampolla di vetro, se ci faccio passare un materiale leggero, che gli faccio passare la corrente, questa si, come si dice, si scalderà così tanto, produce energia, produce luce. E lui fa queste lampadine, questa polla, questa cosa, ci mette prima un metallo, poi un altro, poi arriva a pensare che questo seno è l'idea adatta, ma gli si scoppiava sempre, come diceva quel bottone gli si scoppiava. Ragazzi, lui ha fatto 5.500 rotti tentativi, tutte le volte gli si rompeva questa roba. Quando dopo c'è riuscito ha detto, il mio segreto è stato 12, il primo è stato che io vivevo quei tentativi come un modo in meno per non sbagliare, cioè un'esperienza più. ogni tentativo lo vedeva come un avvicinamento alla meta, quindi ha letto quella cosa non come un fallimento, l'ha letta come un avvicinamento, come una cosa costruttiva, anche il giorno in cui non riusciva. Ma la seconda cosa che è lì è questa qui, io racconto che ogni giorno non c'è una vicina, si scoppia lo scampolo del problema. E allora si è rilassato, ha detto, ho pensato che quel giorno volevo stare su una specie di strada, volevo rilassarmi, e mi sono messo a dormire. Mentre dormivo e stavo molto bene, ho fatto un sogno. Ho visto un albero che bruciava e non si consumava, e mi sono avvicinato a quest'albero che bruciava e non si consumava. E ho visto che era dentro una campana di vetro, senza l'aria, col vuoto d'aria. Si è svegliato un soprassalto, gli è arrivata l'intuizione, ha tolto l'aria da quella bolla, da quella, come si dice, da quella goccia di vetro, gli ha tolto l'aria, ha acceso il tuo rispetto e la lampadina era diventata. Lui racconta, la mia vittoria è stata nel momento del rilassamento, nel momento in cui non ho pensato, non mi sono attirato dal nervoso, mi sono lasciato andare fidandomi delle mie risorse. Ragazzi, è la cosa più bella. È come quando il nonno si fidava della terra, e diceva la terra è madre. E questa sfida la fate di più. È fidarsi del miracolo della vita. Ci metto un seme e ne riprendo 10. Ce ne metto 10 e ne riprendo 100. E così metto l'idea, la butto là. L'idea della fede in questo periodo del silenzio che mi è piaciuta tanto tanto è questa. Fai una cosa, inizia, poi lascia andare. Quest'idea, immaginalo come un sasso, un grande masso. Tu leghi questo grande masso a una corda, lunga, tanti metri, tanti chilometri, e butta via quel sasso. Il sasso andrà via, andrà via lontano da te, la corda pian pianino si tirerà, e un momento quella corda ti porterà via. Il sasso manda a tirare la corda, ti spazi. La fede è questa. Semina, aspetta. Sappi che quello che hai fatto, se l'hai fatto bene, arriverà un giorno in cui questa corda, questa fede diventerà in te risultato. Ma nel frattempo che si fa? Nel frattempo, ragazzi, si dorme, ci si rilassa, si va in esercizio secondario, si sta sereni, ci si tira su, si inventa qualche altro gioco, non si sta ragazzi dando il corso. È come quando io dico un figliolo, gli ho detto una cosa, e nel frattempo cosa faccio? Gli do fiducia, punto. Non mi sto dicendo a dire la stessa cosa che non l'ha fatta. Guardate, questa roba mi scatola, perché qualche volta vedo gli educatori in macchina, gli si fa due scatole così tutti i giorni. No, gliela devi dire una volta. Gliela devi dire una volta, gliela ripeti e aspetti che quella corda si fichi. Perché quel seme, anche se non sembra, porterà frutto. Ora vi voglio parlare della terza fase. Qui bisogna avere un'attenzione particolare, perché? Perché da una parte il momento della sera è il momento più bello, è il momento in cui le cose ti tornano, ti ritorno al lavoro, il tuo figliolo ti saluta, le cose funzionano, il collega ha trovato un progetto, ti telefona, e ti riaccadono delle cose che ci mannaggia. Sta funzionando, io ragazzi sono da centro giovanile, sono quei momenti che ti riempiono il cuore. E ragazzi, da una parte è anche facile vivere quei momenti, no? Perché quando le cose vanno bene e il grano cresce e viene fuori, tutti sanno che sono capaci di stare lì. Cioè, voglio dire, da una parte è la parte più lieve, però bisogna avere un'attenzione. Bisogna avere un'attenzione di questo. Gli esseri umani, per una particolarità costitutiva loro, hanno questa regola. La mente degli esseri umani gode nel perseguire gli obiettivi e non nel raggiungerli. Cioè tu godi quando scadi la montagna e guardi la cima che è lì, mi sarà arrivato, poi arrivi in cima. Lì per lì, festa, gioia, che bella, sono raggiunto, dopo 10 minuti, te buttano. E nessuno dice, no, io sono un tipo che non sa contento con niente. No, non è così, eh. Sei un tipo umano, vuol dire che sei fatto come tutti. Perché tutta quell'energia che salta dall'adrenalina, circolano in te nel momento della scalata, ma nel momento in cui arrivi in cima, tutte queste energie, queste piantoline si chiudono. E quella adrenalina non ce l'hai più, non c'è più tutta quella roba. E dopo un po' ti viene a nulla. Ora questa, voglio dire, sottolineatura che vi sembrerà banale, non lo è. Voi pensate per esempio a una cosa, tanto a chi non l'ha fatta la lista, il matrimonio, ma quanto siamo, come si dice, romantici, conquistatori, quando si segna, no? Quando si aspetta quel momento, quando si aspetta, si costruisce, quando insomma siamo fidanzati, sai che carissimo. Quante spose, ecco la guerra ci va a montare. E dopo un po' ti viene a nulla e ti dici, ho sbagliato persone, so io che non voglio niente, ma non voglio niente, no. Ragazzi, se hai fatto ci va a montare. E non è che fai cambi fatto, non devi cambiare. Allora, la regola è questa, che tu, una volta arrivato a un risultato, un po' buono a livello di scontri, di calciatori, un pochino ti devi vedere quell'obiettivo raggiunto, quel disegno creato, però appena puoi, con lei devi partire per un altro obiettivo, devi disegnare ancora. Se quello che hai costruito e ti arriva nella lettura, ricco, decomplicato, aumentato, non lo utilizzi per un'altra cosa, lo perdi. Perché non ti dice niente, non ti appassiona più. Perché ti chiedi, ma che sono le parole? Allora, quindi dobbiamo proprio stare molto attenti a queste cose. Tutto quello che hai conquistato, non rischiare di dirlo che sono bravo, di farlo diventare fiato, di farlo diventare noioso. Riparti, inventati. L'essere umano vive quando è in cammino, quando scava, quando ci si ingegna, quando ha voglia di fare cose nuove. A volte le persone dicono, ma mica posso stare tutta la vita in questa tensione. Beh, come no? Certo. Finché stai in questa tensione, in questo modo di costruire, sei vivo, giovane, porti frutto, riparti. Il nostro problema è quando siamo appagati. L'appagamento ferma, l'appagamento ci indurisce il cuore, l'appagamento ci fa diventare presuntuosi. Il contrario dell'appagamento è l'inquietudine. Il contadino che dice, ho mio tutto, ho venduto quello che ho fatto, sono contento, ma domani che si fa? E riparte, riparte. Non fate gli stanchi, non fate i pigri. Non è vero che oggi il mondo è brutto, bisogna lottare di più, che nessuno ci capisce, basta lamentarsi. Il mondo anzi oggi è meraviglioso, ci dà un sacco di opportunità, abbiamo avuto l'esposizione, possiamo inventare cose nuove. Ma io credo che il tempo la Pasqua sia questo, sia la possibilità di pensarsi costruttori del nostro destino, della nostra vita. Tu lo sei, tu puoi lavarsi il braccio, tu puoi fare delle cose, tu puoi anche avere la libertà di buttare tutto e di ripartire. L'uomo equilibrato, l'uomo saggio è quello che una volta che ha conquistato delle cose le vive come se fossero dei giocattoli, poi le regala, le butta via, le parte per un'altra cosa. Perché quando tu sei definito dai 5 grattacieli che hai fatto, dai soldi che hai in banca, dai tuoi risultati, sei nessuno e sei in pericolo. Sapete perché è pericolo? Perché se sono 5 grattacieli, i tuoi risultati a definirti, te il giorno che devi cavare, sei nessuno. Perché a questo mondo c'è tanta gente che non riesce a dare le dimissioni, a cavarsi dalle scale, a lasciare il posto? Perché? Perché se la cosa che ti definisce della poltrona, se ti cavi la poltrona, sono perso. Invece, i nostri risultati vanno vissuti come giocati. Il gioco che oggi mi dà l'idea, con cui posso fare una cosa bella, con cui posso far crescere qualcuno, con cui posso allargare la vita, domani me lo devo portare via, me lo devo giocare. Se no mi attuale, se no questa roba diventa la nostra guardia, la nostra prigione. Ricomincia il giorno da capo, pianta di pensare che quello che sei è quello che hai fatto fino a ieri. Quello che hai fatto fino a ieri non esiste più, punto. La tua grandezza è quello che fai fra 10 minuti, stasera, domani, tutto futuro. Allora, lasciatemi andare un po' questa apertura. La guardia di vista è stata così, ragazzi. Sei alla spiaggia. Ciao, buongiorno, stasera, chi sei? L'avete mai fatto caso quando lui ci si presenta a degli sconosciuti e c'hai 3 minuti per parlare di te? Che si dice? Io un tempo lavoravo lì, poi un giorno ho avuto quello, poi ho fatto quell'altra cosa. Capito? Ma chi sei oggi, ora, ora, domani? È vero che il passato ci dà questa sicurezza del risultato, ma ragazzi, niente, che è la parte delle due che sembrava più facile, è complicatina anche questa, va vissuta come un momento, devi, vedrai, butta via magari. Perché? Perché così considerare una certa libertà che tra mezz'ora si riparte, si ricomincia a segnare un'altra cosa. Gli esseri umani hanno bisogno di questa frenesia, e se questa frenesia ci appartiene è la vita, il ciclo, il movimento, la dinamica. Se siete appagati di quello che avete fatto 5 anni fa, l'anno scorso, ciao, ma vorrei anche nei rapporti, non fate questi errori. Sì, la mia moglie mi ama perché io l'anno scorso ho fatto, mi figliamo di stima perché io 2 mesi fa, ma questo non esiste più. Tu nei rapporti, i rapporti, le relazioni sono vere, sono ricche, quello che metti in gioco ora, perché quello che fanno non c'è. È un grazie al momento per momento, è l'attimo che dobbiamo dire, è crederci al cuore per fare avanti. Punto. Non mi fermo. Allora sentite, siccome c'è un po' di movimento, concludo raccontandovi una storia. Così è la storia un po' col messaggio finale. È una storia che è appartenuta alla tradizione di casa mia, visto in famiglia che ha le storie che si raccontano, no? La domenica quando piove. E questa cosa qui la raccontava spesso a casa mia la zia. La zia che era sorella di mio padre era già morto con l'anziano, intanto veniva a trovarci, ci raccontava del mondo. Allora mia nonna era un milanese che era partito per l'Argentina. Vanno giù con una famiglia di genovesi molto ricchi e diventa il capo di questa specie di fazienda. E lui è l'allevatore, custodisce gli animali, ma soprattutto deve gestire il personale e mio nonno fa un sacco di soldi. Questi soldi il nonno li manda a una banca su di Padova. Quando pensa di aver fatto per lui, se lo dice ai figli, nel frattempo gli erano nati questi 4 figli, anche mio padre è nato in Argentina, e decidono di tornare a casa. Una volta tornati a casa si presenta a questo banco a un programma forse e gli dicono con sorpresa che la banca è fallita. Ora questa storia delle banche falliscono è tornata all'attualità, ma pensate per quanto tempo non esisteva le banche erano assicurate, garantite. Però qui siamo ai primi del Novecento, mi pare che torna gli anni 20, questa notizia è una tragedia, non sa una tragedia, questi vanno in Argentina, ci stanno 10 anni, mandano tutto, arrivi su e gli dicono, signor Vinci, non c'è alcun soldo, punto, è finito tutto. La storia della nonna è ansia per questo, e dice questo, i nostri genitori, il nonno e la nonna, tornavano subito a casa, ci chiamare qualcosa, e lì gli disse: ragazzi, fate quello che vi pare per un po' di giorni, mangiate, bevete, mangiate, io e il nonno ci sono da fare. Si sono chiusi in camera, si sono chiusi in camera, e la zia diceva per la piccina: l'ho sentito il mio babbo che lanciava, la nonna ha pianto, ha strillato, ha fatto un macello, ci sono proprio sfogati, hanno tirato giù anche tutti i santi del paradiso. E loro c'è una linea da lì, preoccupati un po', molto impauriti, tra l'altro questo movimento di rumore di sopra mi metteva tanta paura, però la consegna del nonno era, poi era obbligata, era presa, non potete venire a disturbarci, arrangiatevi, cantate, lasciate stare. Ma la cosa bella è successa il terzo giorno. Il terzo giorno il nonno ha riaperto la porta, ha chiamato i figli e ha detto: si riparte, domani si ritorna giù. Sono tornati giù, ci sono stati un altro po' d'aria, hanno fatto che sono lì. Ah, non l'hanno messo in mano. Poi si sono fatti una casa, un terreno, insomma, niente, quello che potevano. Ma io vi devo dire questo. Di terra mio nonno ci ha lasciato poco in eredità, perché capite, la seconda volta i soldi erano meno, quindi erano tutti molto più piccoli, poi eravamo tanti fratelli, c'era stato un picciolino piccolo, ma questa roba io l'ho pensata, l'eredità di quel gesto io la sento, mio nonno mi ha lasciato questo, si riparte, perché anche nel giorno più nero questa davvero può essere la nostra speranza.
Sì, sì, sì.
Detto questo, io vi auguro. Elaborado.